Volevo chiederti come stai, perché non mi sembra benissimo.
Un po' di raffreddore, ma niente di che. Niente che una bella dormita oggi, domani sarò al 200% come stanno i giocatori.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa.
È un percorso che per me a tutti ha dato grandi spunti. Siamo andati in giro per palcoscenici di grandissimo livello contro avversarie forti. Credo che questo ci abbia dato anche là a qualche prestazione di livello in campionato, e cercheremo ancora domani di mettere in difficoltà una squadra molto forte, anche se arriva da qualche partita dove non ha fatto bottino pieno. Ero pericolosissimo.
Castare fermo, a me mi viene la noia.
Perso l'altra sera in quel modo ci ha dato molto fastidio, e nello stesso tempo però siamo stati anche orgogliosi di aver fatto una prestazione del genere pochi giorni dopo una partita altrettanto buona con la Juventus. Adesso un'altra competizione, nonostante la classifica dello Sturm Graz, fondamentale, perché poi l'ultima partita andiamo a giocare a Barcellona. Se ci arriviamo, ecco, con la qualificazione in tasca, saremo molto più tranquilli.
Nelle cose vede il male, viene voglia di scappare, come iniziano a parlare.
Vlahovic parte titolare, e se la scelta
non te lo posso dire.
E se la scelta di sabato di tenerlo in panchina era precauzionale o tecnica?
No, era tecnica. Adesso abbiamo tante scelte e l'importante in questo momento non è fare troppa attenzione sulla quantità del minutaggio dei giocatori, è la qualità del minutaggio che fanno. Sono molto soddisfatto della nostra crescita, adesso la continuità nelle prestazioni, ma al stesso tempo anche sul risultato.
Qualcuno potrebbe pensare che il riferimento della noia con le conferenze stampa della vigilia di, nell'ordine italiano, Gasperini e Motta sia voluto. In realtà non è così, non è questo il tema. Il tema è un altro. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao.
Tanto Djokovic...
È il periodo sarremese, bravo, periodo sarremese, contagia
esatto,
tutti.
Esatto. Intanto Djokovic sta vincendo 2-1 contro Alcaraz e secondo me... Lo vedo molto bene Djokovic, lo dico dall'inizio, sta usando tutti i suoi tricks. Dunque, sì, il tema è un altro, aprite la finestra, oggi entra la primavera. Vedete, esageri, siamo al 20-21 di gennaio, in effetti esagero, anche perché c'è in giro un raffreddore, però questa è una
ieri era Blue Monday. Passiamo dal Blue Monday alla primavera in 24 ore.
No, però questa è una delle puntate cui tengo di più ogni anno, perché io me la ricordo bene anche quella dell'anno scorso, perché c'è ovviamente Fabrizio Biasin, che con tutti mamma santissima del giornalismo musicale ha ascoltato le canzoni di Sanremo.
I pezzi.
Ha ascoltato i pezzi di Sanremo e giorno dopo, anche l'anno scorso, è passato di qui e ci ha detto tutto. Ciao Fabri.
Ciao ragazzi, allora questa è la telefonata che non vorrei mai fare, perché
perché
dopo il primo ascolto tu puoi solo sbagliare, cioè Pier lo sa perfettamente, cioè tu ascolti una canzone una volta, ti lascia delle sensazioni che in realtà sono marginali ed il rischio di errore è clamoroso, però ho fatto le pagelle, quindi non posso esimermi. Ti dirò chi vince Sanremo, ve lo dico.
Dici.
4 papabili per il podio, 4 papabili, poi l'ordine lo vedremo, però 4 papabili. Achille Lauro, che ha una canzone secondo me molto molto carina, molto bella, struggente, molto anche che strizza l'occhio un po' al Tananai degli anni passati, mi è piaciuta tanto. Sì. Elodie per mille motivi è tra le papabili. Olli e Giorgia sono altri due che saliranno sul podio, quindi diciamo questi 4 per il podio di Sanremo te li do. Però se proprio ti devo dire, la mia preferita è quella dei Comacose, ma è il gusto personale, non vincerà, ma secondo me la sentiremo per tutta l'estate.
Ecco, io mi ricordo l'anno scorso, mi ricordo come fosse adesso, Fabrizio Biasini che mi disse: la canzone dei ricchi e poveri la sentiremo negli stadi perché si presta per i cori. Io ci ho fatto molta attenzione, poi in realtà non l'ho sentita negli stadi.
Senti, allora, ma non l'hai sentita negli stadi, però Però ti posso dire che il giorno dopo, il primo ascolto l'anno scorso, tutti i miei colleghi bravi, per sì. amore del cielo, scrissero, tanti di questi, la canzone dei Ricchi e Poveri non si può sentire, è impresentabile, non va bene, eccetera eccetera eccetera. Io quantomeno avevo detto che in realtà vero. Avrebbe avuto successo, e devo dire ci ho
peccato.
Brunori.
Allora, Brunori, ti dico, c'è una categoria a parte. Brunori, Cristicchi e Lucio Corsi sanno scrivere a un livello superiore, le loro tre canzoni sono a livello di scrittura veramente molto molto in alto.
Io quindi invito,
secondo me, la critica è dentro lì.
Il povero Stramaccioni già l'ho torturato 2-3 volte nei viaggi in macchina nelle ultime partite, ma invito chi non l'avesse fatto ad andare a sentire Brunori Bollani in Via dei Matti. La vita com'è è una roba fatta, poi chiaramente Bollani è pianoforte, una roba fuori dal mondo, di una bellezza proprio abbagliante, veramente abbagliante.
Andatela a vedere,
è su RaiPlay, è disponibile, in 2 minuti la trovate. Magari dopo la trasmissione.
Nel caso specifico, voi che siete genitori, anche freschi genitori, sì. la canzone di Brunori dedicata alla figlia non può non scendervi una lacrimuccia, così come la canzone di Cristicchi dedicata alla madre non può non scendervi una lacrimuccia.
Sì. Vabbè, Lucio Corsi a chi l'ha dedicata? Al cane, a questo punto, visto che
queste visioni molto bucoliche, il girasoli che sorridono, queste cose. Lucio sì. Corsi è bravo, bravo, è un Ivan Graziani 2.0, secondo me stupirà tantissimo, perché in realtà non lo conoscono in tanti, ma vedrete che vi piacerà molto.
No, ma non c'è anche una canzone dedicata a Conte, per esempio, da interista? Non c'è Marotta che ha dedicato una canzone a Conte? Questo sarebbe stato carino.
Ecco, la canzone deve essere
Conte che la canta il megafono,
non deve essere una deve
canzone
essere una
megafonica
proposta, eh. Non deve essere una cosa nuove proposte.
No.
Under 21,
non scherziamo. Attenzione, perché vi faccio la telecronaca diretta, perché siamo anche in video, e quindi chi ci segue in video può ammirare l'ingresso in studio di Pier Augusto Staggi, che saluto, perché oggi apriamo le porte e le finestre alla primavera, perché la primavera che cos'è?
La primavera è ciclismo, la primavera è Milano Sanremo.
Sì, che appunto, bravo Staggi, sei preparato, però la primavera è il festival che
anche, sì, certo, sempre Sanremo.
Certo, festival di Sanremo dall'11 al 15 febbraio e poi la Milano Sanremo il 22 di marzo. E poi normalmente nell'iconografia classica di noi che abbiamo una certa età, la primavera cos'è? Il ritorno delle coppe. È che il mondo è cambiato, noi ormai siamo dei boomers e la ripresa delle coppe è oggi. E quindi
è già primavera.
È primavera, è ufficialmente
quindi
primavera.
Cantiamo, l'ho inaugurata adesso. È primavera, svegliatevi bambine.
Sì, ed è rifiorito pure Lautaro, Biasin. È rifiorito pure Lautaro.
Beh, è fiorito per te, per me non è mai sfiorito, sinceramente.
No, piano perché... con le parole, perché nemmeno per me è mai sfiorito, Piano con le parole.
Nemmeno per me è mai sfiorito.
Appunto, qui caschi male, perché noi
No, lo so, perché ci sono tanti che in realtà ogni anno, no, un paio di situazioni saltano fuori e dicono: ma forse Lautaro non vale tutto quello che ci raccontano gli interisti. In realtà ti posso dire che al netto dei gol che effettivamente mancavano, poi la verità è che la prestazione non è quasi mai mancata. Adesso sono tornati i gol e la prestazione è a livelli stratosferici, ma Lautaro non è mai stato un problema, secondo me, per lui.
Ma quello che abbiamo sempre detto io e Pardo, ma tu ci copi e quindi
esatto.
Così è.
Mai nella vita. La vera domanda è perché, e lo dico ovviamente con felicità per l'Inter e per il calcio italiano, perché non sia arrivato qualcuno col valigione a portarselo via, perché tra l'Inter, poi perché dà risorse economiche importanti, Lautaro è uno che sta benissimo all'Inter, quindi è merito di tutto l'ambiente nerazzurro averlo blindato, però è uno di quei giocatori che realmente secondo me potevano fare un salto di categoria.
Però sai, secondo me c'è un motivo, cioè secondo me i pretendenti vanno dai giocatori che vogliono se sanno che i giocatori che vogliono hanno voglia di andare via, perché i Barella, i Bastoni soprattutto, i Lautaro in questo momento, perché non si sentono offerte? Perché loro fanno intendere di non aver voglia di andare
a sua esatto parte. Ma poi soprattutto c'è da rinnovare un contratto, lo si rinnova e per bacco, non è che si tentenna e poi si rimane lì e se non rinnova tra 3 giorni allora va via. All'Inter i contratti li rinnovano per tempo. Stagia, qualche curiosità sul prossimo Festival di Sanremo? Perché Biasin sa tutto, ci aveva dato il vincitore.
Se sa tutto, chiedete a lui.
No, no, ma lei ha qualche curiosità per, sul prossimo Festival di Sanremo?
Gli chiedo qual è la canzone secondo lui favorita. Ce l'ha già detto, ma una domanda banalissima.
No, ma lei per chi fa il tifo?
Io per chi faccio il
si
tifo?
Si fa il tifo al Festival di Sanremo?
Io faccio il tifo per Gabbani.
Per Gabbani?
Sì. Così lo vince per la terza volta.
Ah.
Allora non credo che, avrà, che abbia una canzone da, da podio, sinceramente. Gabbani.
Ah, vedi, vedi, mi ha già castigato, mi ha già castigato.
Non è malvagio la canzone, però diciamo che quella da, da Vittoria, il, come si chiamava, Occidentali Scarma, era di un livello superiore, secondo
Fabrizio,
me.
Però per me non, ho letto,
guarda, io lo dico perché
ho letto
così,
questa
così me lo rifacciate.
Ho letto
così
che questa mattina quella di Achille Lauro invece
sì,
potrebbe
detto,
avere.
Ma arrivi tardi, la Federica, arrivi tardi.
No, io non ho
scusato, arrivi tardi, l'ha già detto.
Come si chiama l'Achille Lauro?
Come si chiama?
Incoscienti giovani, una roba del genere, mi sembra. Incoscienti giovani, okay. Può essere, sì.
Incoscienti giovani.
Racconta di un amore, diciamo, molto fresco, giovanile. A un certo punto anche di loro due che sono su una Peugeot di notte, c'è cioè un tipo Camporella, queste cose qua.
Ah, tipo Camporella. Ah.
Però Cristicchi e Bruno Rossas. Vedi che sono informato, però.
Mamma mia.
Ho letto otto
ragazzi,
a pie mani.
Confesso che io per me parlate arabo, è bellissimo ascoltarvi, però per
no,
me
tu, parla, non è, ragazzi, che tu mi hai colto di sorpresa. Ero,
arabo,
io
no,
ero calibrato sulla Milano Sanremo, però tu dopo mi hai chiesto della Sanremo, adesso sto trovando un po' le misure, quindi.
Sulla poi... Milano Sanremo ti posso dire che tra Olli e Brescia, due diciamo liguri rampanti, Olli secondo me è quasi sicuro che salirà sul podio. Ognuno faccia gli scongiuri che vuole, ma Olli
della Milano Sanremo.
No, della mia, di Sanremo, del perché se no che Fabrizio sia preparato e sappia anche più di me non, mette, non lo mette in discussione, però ha citato due corridori che non conosco, Olli
no, l'altro c'erano Olli e Benji. Olli si allena, tira rigori,
ma senti
Benji
come canta
allena,
bene anche Pier, ma è bravissimo,
è meraviglioso.
Ma posso cantare, non so, una canzone di Baglioni?
No.
No.
No, non puoi cantare una canzone di Baglioni.
Ah, i sorrisi
grandissimo, grandi.
Come agosto,
basta,
ma
bravo. Biasin chi vince la basta.
Quindi è anche un baglioniano, non è solo un guccignano,
no,
di Andrea.
Pardo è un fuoriclasse,
è
su qualunque,
fuoriclasse assoluto.
Su qualunque
Baglioni è molto bello da suonare al pianoforte, devo dire la verità, perché
Baglioni è anche molto bello da andare a ascoltare. Io tutti gli anni vado, io da 30 e passa anni, se 40 non mi perdo.
Grazie, a me non piace Baglioni. Non mi piace Baglioni.
Te ne parliamo io. Due Pier non possono parlare di Claudio Baglioni.
O possa per i miei gusti. Anzi, la musica italiana in generale
Claudio
non
voglio conoscere.
Non mi piace la musica italiana. Il Festival di Sanremo.
Scusate, ma San Luca di Cremonini, l'avete sentita?
Bellissima. Cremonini e Cremonini e Carbone hanno fatto un piccolo capolavoro.
Faccio. Metto qua, aspetta, voi guardo, continuate, io intanto
dovete sapere che
ragazzi, il numero verde, allora do due numeri, 800240024 è uno e 113 è l'altro. fate componete
quello
che volete.
Ma spettacolo puro, Pier mi sta deliziando, Fabrizio
sì.
Pure.
Fabrizio, chi vince la Milano Sanremo?
Allora, in questo momento è facilissimo fare certe previsioni. Cioè, c'è Pogacar che partecipa. Se Pogacar partecipa, io ci scommetto.
Beh, Fabrizio, ti abbraccerei e ti bacerei, però non è così facile, perché la Milano sarebbe una gara un po'
oggi
carogna.
Che è uscito il sole.
Sentilo.
Mentre gli altri se ne vanno al mare.
Ecco, al San
voglio
Luca,
stare da solo.
Al San Luca ha vinto Taddei Pogacar il Giro delle Miglia, la prima gara da campione del mondo.
Dovete sapere che c'è stato un periodo neanche troppo lontano in cui passavamo le notti io, Pier, in un celebre ristorante pizzeria di Milano, dalle 2 alle 4 del mattino, fino a quando tutto non arrivavano le volanti a cacciarci, a cantare.
Sì, no, io più che cacciarvi vi avrei ficcato in una prigione, ma questi sono, questo è il mio pensiero. Non avete veramente un cazzo da fare voi due.
No, no, però sarà. Bravo Pier, guarda, no, mi hai fatto un regalo, sai che tu mi hai fatto un grande regalo, perché è bellissimo.
Dopo te la mando, dopo ti mando una clip.
Bravo, no, ma poi oggi in questa puntata che credo di passerà agli annali di tutti i convocati, poi c'è Turrini, ma soprattutto la settimana scorsa, posso svelare il nostro...
Ma svela tutto.
Svelo tutto, svelo anche me stesso. Per chi facevi il tifo, per chi facevate voi due, Biasine e Pardo, il tifo di, tra i corridori quando eravate piccoli? Fabri?
Ma corridori di cosa stiamo parlando? Formula 1?
No, no, ciclismo, cycling.
Ah beh, allora io sono partito con Chiappucci, io ero un fan di Chiappucci, mi piaceva tantissimo la maglietta Pua da ragazzino, quindi quando lui quindi ti dico Chiappucci, mi piaceva tantissimo.
Ma tu sei di, ricordaci la tua età, per favore.
Io sono del 78, quindi ho visto tutta l'era Pantani,
parametrare, esatto.
Ho visto i pugni, Chiappucci, questi insomma.
Sì, Pier?
Quale Pier?
Io onestamente sai che tifo poco in generale sul ciclismo. Mi stava simpatico Bugno, ecco, Bugno mi stava simpatico, però dirti che mi sia emozionato che abbia
con Pier condivido anche
Bugno.
E chiaramente non c'è paragone tra Bugno e Chiappucci, sono due cari amici, ma tecnicamente uno è un fuoriclasse e l'altro un buon
corridore. Il diavolo, sì, no, io invece quando ero bambino tifavo per Visentini, perché per ragioni anagrafiche, no, io sono del 68, nel 78 lui, primo Giro d'Italia, maglia bianca, questo biondo strano che era bellissimo da vedere in bicicletta, fatto tipo per lui, ha vinto un Giro d'Italia.
Campione suo malgrado Roberto Visentini, perché poteva fare ben altro, aveva già tutto dalla vita e ha deciso di rendere dura la sua vita,
no, ma poi
fino a un certo punto.
Fino a un certo punto un personaggio leggendario che abbiamo evocato la settimana scorsa con Stagio e Turrini, e oggi lo chiamiamo, nonostante lui sia uno estremamente schivo, cioè avrebbe da raccontare un milione di cose.
Anche
e...
Roberto mi ha fatto un regalo, perché lui non
partecipa. Comunque mi hai sbloccato
mai
un ricordo.
Ti ho sbloccato un ricordo.
Mi hai sbloccato un ricordo. Casa di mia nonna.
Sì.
Io piccolo,
esatto,
c'era una fuga a due con Baronchelli e un altro. Io adesso non mi ricordo se Baronchelli è... Insomma, il concetto
magari
è
che quell'altro nonna, magari che era di Mers.
Ma che... Forse
no. erano due italiani.
Baronchelli e Mers, 12
mi
secondi.
Mi ricordo anche la tua dolce metà, tra l'altro, Piero, quindi volendo.
esatto, dottoressa Baronchelli. Baronchelli è un altro italiano, mi vorrebbe dire con la B, ma non saprei dirti. E c'era, e non mi ricordo se Baronchelli era quello, era il buono o il cattivo dei due, ma c'era mia nonna che era una grande appassionata di ciclismo, nata in provincia di Rovigo, a Salara, insomma, voglio dire, grande passione ciclistica storica, che sottolineava con anche una certa sapienza tecnico-tattica, direbbe Capito, tecnico-tattica, che uno dei due non dava il cambio all'altro e che quindi avrebbe vinto quello che stava dietro, e in effetti vinse quello che stava dietro.
Certo,
me lo ricordo come un esempio,
no,
cioè,
guarda,
avevo avuto 4-5 anni,
ma certo,
me la ricordo dai contorni, come vedete, piuttosto sfumati, come una delle prime grandi forme di ingiustizia, o se vogliamo di furbizia di uno nei confronti
il ciclismo il ciclismo
è rimasto male, è veramente male per questo
po'. Il succhi a ruote, no, ma anche, cioè, per tutti noi che quando eravamo bambini, per esempio Visentini, io correvo a, cioè, correvo a casa da scuola, uscivo alle 13, e però il pomeriggio era consacrato sia alle medie, al liceo, così era consacrato a maggio alla tappa del Giro d'Italia, che si guardava tutti i compagni e poi il giorno dopo si commentava.
Giro d'Italia è il Natale di maggio.
È il Natale.
Non è mia, è di Nino Montanelli, scusate.
Sì.
Non vorrei prendere meriti che non ho.
Grande Zanna.
Comunque, ragazzi, il Giro d'Italia è una roba. Io ringrazio, ho avuto il piacere di condurre la presentazione. Giro d'Italia è veramente uno di quegli eventi che hanno una forza e una trasversalità
evocativa,
che proprio trascende qualsiasi considerazione
non
tecnica.
Non è
da un
solo
lato
sport,
capisco
tante cose.
No, è proprio una cosa, è una di quelle cose veramente. È come Sanremo, ecco, siamo in quella categoria, siamo in quella categoria di quei riti
che abbiamo dentro, ormai veramente fa parte del nostro lessico, e è il nazional popolare che noi proteggiamo.
Sì, bravo,
e poi è uno sport gratis, cioè la festa che provano le persone dell'andare a vedere per le strade, cioè, per me sono queste due caratteristiche che sono incredibili. Il primo è che è un evento sportivo che ti passa sotto casa, cioè, e passa delle volte, anzi spesso, i luoghi iconici del ciclismo sono dei luoghi, diciamo, periferici rispetto, certo, certo. No, alla, rispetto alla, a alle, Roma, alle Milano, Torino, sì, cioè, sì, sì, e quindi passa nelle città di provincia, passa nei borghi, passa nelle montagne, e anzi vive i momenti cruciali e apicali nelle montagne. E poi è gratis, cioè tu vai lì e entra nella tua vita, è una forza straordinaria, è una forza straordinaria, questo non c'è discussione, che ripeto va oltre ovviamente gli aspetti tecnici, quelli che fanno il fantacycling,
sì,
che è la versione ciclistica del fantacalcio o del fantabasket. Tu fai fantabasket?
No, che io?
Io faccio sia io Eurolega sono, che LBA, sì.
Io non sono capace, lo farei volentieri, ma non sono capace di fare queste cose. E
io ho appena fatto la squadra per la giornata di Eurolega, ma due secondi fa. Mi sono presentato alle 2:03, chiedo scusa a Ferronato perché stavo. Ho fatto delle scelte anche complesse. Poi, anche, te ne parlo.
Poi me lo dici. Ma senti, Biasol, c'hai per chiudere una canzone per Sinner e una per Djokovic? Perché Djokovic.
Senti, non abbiamo parlato di una cosa. Di una cosa di calcio, cioè non c'è stato un
volete parlare di calcio? Se volete parlare di calcio, parliamo di calcio. Ancora tre minuti. Se volete parlare di calcio, parliamo di calcio. Io non ho nessuna voglia. Voi?
Vabbè, allora. Beh, io ti posso dire
se mi costringi.
Per Sinner non può che essere cuoricini dei Comacose. Cuoricini a raffica.
Sì,
e Djokovic, prima voglio vedere come finisce con Alcaraz. Partita, devo dire, è incredibile, perché io non me l'aspettavo questa capacità di Djokovic.
Ma penso che io sì. Ma se guarda che è il mio grande favorito, è il mio grande favorito per questi Australian Open, il diavolo, parlavo del diavolo Chiappucci, il diavolo serbo è il mio grande favorito, perché
vediamo se tiene sto servizio, però.
Sì, sono 40 pari.
Magari
è avanti,
tu già sai qualcosa, perché magari sei avanti, non lo so.
Vantaggio Djokovic, e te lo dico. Vantaggio Djokovic, e siamo sul 3-2 nel quarto set, dopo che ha vinto 6-4, 6-3 i due precedenti, dopo aver perso il primo. Vediamo che batte in questo momento. Vediamo se vi racconto il finale di questo scambio. Comunque, partita durissima.
Attenzione,
parità. No, però cuoricini, invece, questo qua i cuoricini non li manda a nessuno, Fabri, perché è il mio grande favorito, perché l'ho visto entrare in questi Australian Open mandando delle frecciatine a Sinner, non parlando con i giornalisti, litigando con tutte e con tutti, ma con quella sua aria un po' così. Secondo me lui ha ancora voglia di farsi una stagione in cui dice: io sono Djokovic e fa il marchese del grillo e voi
ci
non
sta,
siete.
Ci sta, però Carlo, dall'altra parte io ho visto un Sinner che ieri sembrava in grandissima sofferenza a un certo punto. Genericamente, quando arrivi a quel punto in cui non riesci a stare in piedi, ti arrendi, alzi bandiera bianca. Invece Sinner ha superato anche uno dei pochi limiti che aveva fino all'anno scorso, cioè la capacità di saper resistere anche in condizioni difficili. Credo che sia in questo momento robotico, è robotico, e soprattutto lui non replica mai a nessun genere di provocazione, è la cosa che me lo fa amare sopra
il gioco che ci sta provando. Sì, io vieterei la miss di Alcaraz in versione bagnino, perché veramente is disgusting, però vabbè, lasciamo stare. Vabbè ragazzi, per parlare di calcio, ripassate alla prossima puntata, cioè domani, che c'è Capuano.
In fondo c'è soltanto una serata decisiva per la Champions League.
Ah, ma
c'è,
gioca anche la Juventus.
Gioca anche la Juventus. La Juventus del nuovo corso ha questa strana caratteristica: ogni tanto tira una croce nera su un giocatore e non lo vogliono più vedere. L'ha fatto con Szczęsny, l'ha fatto con Douglas Luiz dal minuto zero, l'ha fatto con Danilovic. Il prossimo, indovina chi è.
Con Douglas Luiz c'è un aggravante, però, che ci hanno messo lì un 50 milioni per poi mettere delle croci.
Adesso lo vendono a Guardiola. Il prossimo
chi è? Vlahovic.
È la nazionalità di Djokovic, stessa provenienza.
È così.
40 pari qui. Ciao ragazzi, è stato bellissimo.
Ciao,
memorabile.
Ciao Fabrizio.
Allora, noi ci fermiamo per la borsa, poi arriva Turrini, arriva tutto quello che vi abbiamo detto prima. Magari arrivate anche voi. 800 24 00 24 è il numero verde.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ciao,
signore,
benvenuti.
Ci vediamo?
Alla prossima.
Ciao. Buongiorno.
Ciao, buona giornata.
Buongiorno.
Sì, sì.
Oggi in questa straordinaria edizione, puntata di Tutti Convocati che vi proponiamo, c'è Pieragusto Stagi che è qui vicino a me, è stato convocato d'urgenza dopo l'intervento dello scorso martedì. Turrini, buongiorno.
Volevo dirvi subito che stavolta eccezionalmente non sono in coda sulla Pero Cormano.
Addirittura.
Ma sono in coda dove, me lo chiedo.
Dov'è che è in coda?
Sul ponte di Fiorano.
Ah, sì.
Perché qui tutti stanno aspettando di vedere se il baronetto si decide a uscire in pista con la Ferrari di 2 anni fa. Ma posso dare una notizia in esclusiva?
Se
a
proprio
Stadi
ci tiene.
Sì.
Grazie,
e agli
Leo.
Amici di Tutti Convocati, voi che fate parte del club Escape from the News. Fuga dalla notizia.
Sì, io sì.
Perché Hamilton non esce? Perché ha detto a Leclerc: guardiamoci Djokovic Alcaraz alla televisione.
C'ha ragione.
Che io sono Djokovic, gli ha detto Lewis, che infatti è vicinissimo alla vittoria. E tu sei il promettente Alcaraz, capito?
Vestito da bagnino.
Qui,
vestito
e
da
noi
bagnino
qui
della riviera.
In coda sul ponte
sul
di Fiorano.
4-2 per Djokovic.
In attesa di questo evento storico.
No, ma volevo dire. Piera, hai visto questa foto iconica, già iconica, che gira di Lewis Hamilton? Sì, sì, vestito da James Bond, bellissimo.
Sì, doppio petto.
Eleganza clamorosa davanti a questa Ferrari F40 e alle finestre rosse.
Che è della casa di Enzo Ferrari, del Drake.
Sì, conti le finestre inquadrate, quante sono? 7. Attenzione, come i titoli, perché questa foto ormai è destinata a diventare quello che è la copertina di Abbey Road nella storia della musica. Hai presente quella foto dei 4 Beatles?
Certo,
che
sulle strisce pedonali.
Sulle strisce pedonali, con Paul McCartney a piedi nudi che cammina con passo contrario rispetto agli altri. Da lì hanno detto: è morto, è stato rapito dagli alieni. Sono fiorite 1000 leggende e 1000 fioriranno intorno a questa foto, vero Turrini?
Ma intanto ormai, dato che siamo tutti prigionieri dei social, è già stato annunciato che questa immagine iconica ha avuto quasi 5 milioni di like.
Certo.
È la foto postata su Instagram che ha avuto più like. Purtroppo io gli ho scorsi tutti questi like, 5 milioni, mi c'è andato un po' di tempo, non c'è il like di Carletto Leclerc.
No,
è questo, no? È questo, noi dobbiamo prenderne atto. Voi avete fatto caso? Tutte le immagini, le istantanee di ieri, Hamilton che parla in italiano, John Elkann in mezzo ai tifosi che grida forza Ferrari. Che è stata una scena che, per chi conosce la temperatura polare del presidente della Ferrari, è come un vecchio disco degli Eagles, no? Quello che si intitolava Quando congelerà l'inferno. Aver visto John Elkann che grida forza Ferrari è come se l'inferno si fosse congelato, capito? E però l'unico che non c'era chi era? Era Carletto. E sono lì che stanno guardando Djokovic Alcaraz. Siamo 4-3. Adesso va al servizio il servo, come voi.
Sì,
non
ma
date notizie. No,
no, ma io l'ho dato prima,
siete,
ma
no,
non
no,
faccio
siete
così.
Noti. Ma no, ma voi siete noti che non date mai una
notizia. No, beh, io sì, orgogliosamente. Stagi è un grande cronista. Stagi ci porta.
No, Stagi è il profeta del ciclismo italiano. Sta certo. Nel deserto da decenni.
Sì, appunto,
è
talmente un profeta, talmente un profeta che non cresce erba.
Non si vince mai una mazza, caro Stagi.
Sì,
Formula 1.
È una semplificazione,
lei,
capisci?
Lei in bicicletta.
perché il movimento ciclistico italiano mi viene incontro. Per non farmi fare brutte figure, non vincono una mazza.
Io vincono. E Stagi siamo veramente una coppia di fatto.
Sì,
nel
sì.
senso che raccontiamo solo disfatte. Ma
no, ma no, ma, no, ma non buttatevi giù.
Adesso,
no,
adesso è arrivato il baronetto, quindi insomma.
Senta Turrini, ma lei può farmi un favore? Dato che stanno guardando questa partita insieme Leclerc e Hamilton, può per favore dire a Hamilton di fare una telefonatina a Alcaraz, perché vestiti così non si può andare in giro a giocare a tennis?
Ma sai che te lo volevo chiedere?
Ma non si può andare in giro a giocare, non si può andare
ma
in
con
giro
la canotta, ma non è
ma con la canotta
ragionevole.
Ma no, ma non si può andare in giro vestiti così, se non in Riviera insieme a Turrini a caccia di turisti tedeschi, di turisti tedeschi.
Certo, no, secondo me Leo lui ha sempre la camicia bianca come il sottoscritto.
No, c'è chi sta sostenendo che Alcaraz in questo momento sia in campo con ciabatte infradite
sotto gialle.
La canotta. Io vedo spuntare gli alluci di Alcaraz. Vorrei dire che
divisa verde sabbia con le scarpe gialle non si può guardare quel ragazzo lì.
No, questo mi viene bene. Alcaraz sembra alluce nel paese delle meraviglie.
Ragazzi, allora,
scusate, no, sono troppo in forma.
No, ma lei è così in forma che io non vedo l'ora di mandare il traffico con grande anticipo, perché poi abbiamo un ospite, perché io non vedo l'ora di chiamare l'ospite che avremo, dato che l'abbiamo evocato, l'ho già annunciato, abbiamo evocato la settimana scorsa, adesso non vedo l'ora di chiamarlo. Alcaraz o non Alcaraz?
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Nella tappa del Gavia 1988, quella della famosissima nevicata,
sì, come no,
rischiarono di morire assiderati, lui arrivò in albergo e narrano, la leggenda narra, ma è confermata da Roberto Bisentini, passò la serata a chiamare coi gettoni il patron del giro Vincenzo Toriani, e ogni 10 minuti lo chiamava, il patron accorreva al telefono, rispondeva, e lui dall'altro capo del telefono diceva: ricordati, devi morire.
Oh no, oh scusa,
ma idolo assoluto. Tra l'altro girava in Ferrari, narra la leggenda.
No. Sì, no, ma fermi.
Chiamiamo
tutti.
Subito allora, Vicentini, immediatamente.
No, ma io c'ero la tappa del Gavi dell'88, perché ero inviato
anch'io,
quel giro d'Italia lì.
Era il mio primo giro d'Italia, Leo.
È tutto vero quello che sta dicendo il cronista di politica estera Stagi, cioè che Vicentini arrivò semiassiderato, furibondo, proferendo degli insulti pesantissimi nei confronti di Vincenzo Toriani, e poi proseguì per tutta la notte. Fu qualche cosa di epocale.
Allora, così parlavamo esattamente una settimana fa. Allora, la mia storia personale, 1978, Niki Lauda passava dalla Ferrari alla Brabham Alfa Romeo, spezzandomi abbastanza il cuore. Io cominciavo a tifare per un ragazzino biondo che aveva un'eleganza innata su una bicicletta e prendeva la maglia bianca al Giro d'Italia. Qualche mese dopo iniziò la mia insana passione per la nazionale argentina, perché gli irregolari mi sono sempre piaciuti. Dunque io ringrazio di cuore, grazie agli uffici del maestro Stagi, Roberto Visentini. Buongiorno, per me è come parlare con una leggenda. Ciao Roberto.
Ma tu puoi parlare come una persona normale, io sono sempre stato una persona normale, ho sempre detto quello che pensavo e lo dico per sempre, anche sotto tortura, che proprio ho sempre ragione io. In qualsiasi situazione ho sempre ragione io. Posso trovarmi davanti in mezzo ai 20 giudici, ho sempre ragione io.
Grande Roberto.
Questo, ciao Roberto,
io sono
Piero.
Non mi piace parlare come una persona normale, perché non sono capace, esattamente come tu.
Sì, io parlo sempre delle persone normali come noi, mi piace sentirle e ma ci si può capire al volo.
Cosa ne pensi di Turrini, di Leo Turrini, Roberto? Roberto, conosci Leo Turrini?
Sì, abbastanza.
Cosa ne pensi di lui? Non se la sente più, però. Leo,
pronto?
Eccoci, ecco.
È riuscito a togliere la parola a Visentini.
No, io volevo chiedere a Roberto, di cui raccontai l'impresa al Giro d'Italia dell'86.
Ti vedo sempre in televisione, eh?
Ciao, certo. Roberto, allora ciao. eravamo più giovani.
Complimenti, no, ti conosco, guardo sempre le tue trasmissioni.
Complimenti a te, che eri un grande campione. No, però io devo approfittare della circostanza. Ti devo chiedere se dopo 40 anni o quasi hai fatto pace con Stephen Ross.
Ma io dopo 40 anni sono ancora. Conosco minuto per minuto, tutto, Io non. Ma... Io non dimentico, ricordo tutto. Qualcuno quindi pensa non... che io mi dimentico, ma io ho tutto minuto per minuto dal 78 al 90 quando ho smesso.
Quindi non l'hai perdonato ancora l'irlandese?
Ma niente, tanto sono quelle persone che nella vita non contano un cazzo. Ha fatto il suo exploit, ha vinto sto giro che gli ha fatto vincere, perché ha comprato il gruppo, la carriera, e praticamente ha comprato tutti e niente, ha vinto il giro, quello che potevo vincere io, e è finita lì.
Sì, no, ma d'altra parte lo sport senza rivalità, senza queste cose, sarebbe come la zuppa in lattina, stare.
Eh sì, sarebbe veramente una pietanza insipida. Roberto sicuramente col suo talento, col suo carattere, ha portato veramente al di là dei gesti tecnici, che era veramente sopraffino. Lui è stato un campione. Io vorrei ricordare che sembra banale, però lui è stato campione mondiale juniores, il primo, apre questo albo d'oro tanti e tanti anni fa, ma poi è veramente un talento, uno che andava forte in salita, andava forte sul piano, era fortissimo a cronometro, un cronometro eccezionale Roberto Visentini. Devo dire che effettivamente quel giorno lì, no? in quel 6 giugno del 1987, beh, gli hanno fatto uno scherzo.
Allora ti dico io come funziona, perché io posso parlare chiaro, perché io sono sempre stato in prima fila nei primi 10 corridori, sempre avevo scollinato sulla salita prima di arrivare finite tutte la pianura, c'era una salita, una gran prima montagna, ho scollinato secondo, terzo, e poi in quell'attimo c'era anche il rifornimento, e mi sono visto scattare in prima fila i due irlandesi un irlandese e un altro là, della
Salvador
carriera.
Forse era Ennio Salvador,
andò
via, ma non era scattato sotto lungo la discesa al Forcella di Monterest?
No, era scattato prima Roche, dietro c'erano tutti 4-5 della Fagor, squadra che poi è andato l'anno dopo
è andato lì.
E poi hanno fatto il gruppetto e sono andati. Comunque io avevo 2 minuti e mezzo.
Roberto, quello lì è il secondo attacco. Il primo te l'ha fatto in discesa ed era con Salvador. Prima prova ad andare via in discesa con Salvador. Lo sei andato a riprendere, e poi è andato via di nuovo con Van de Velder, Miller.
Erano tutti d'accordo ancora da quando ho vinto San Marino, la mia squadra era cambiata totalmente. Ero un estraneo di una squadra. Sono arrivato dalla cronometro San Marino, un bravo, me l'ha detto solo il mio compagno di camera.
E pensa, che la cronometro di San Marino l'ha stravinta, è bravo, li ha pettinati proprio, ma bene, bene, bene sul Monte Titano. Vittoria pazzesca di Roberto Visentini.
Io nell'87 andavo più forte che dall'86, quando ho vinto il giro,
E lì non ti ha più salutato.
C'è stato un bel problema, perché lì per vie soltanto per un commercio di pantaloni e magliette della carriera, e loro dovevano vincere per fare dei contratti all'estero,
per fare il mercato, il mercato anglofono, inglese e irlandese,
solo per la pubblicità, perché tanto anche se lo vincevo io potevo vincere, perché avevo 2 minuti e mezzo di vantaggio, e la tappa di Sappada io con 2 minuti e mezzo di vantaggio mi sono trovato a parte che una squadra qua c'ha il compagno in maglia rosa, deve accompagnarlo fino alla fine, sì. Perché non è che uno va di qua, però avevano preso soldi anche quelli della mia squadra, praticamente hanno venduto tutto a pacchetto completo, e tra l'altro poi io il giorno dopo sono partito, tutti mi giravano le larghe perché avevano comprato anche la giuria, ne avevo una in moto, c'erano due della giuria che gli ho detto: se andate fuori dalle palle vi butto giù anche voi, perché un paio di volte ho frenato in galleria, però non volevo buttare giù dei miei compagni, degli altri miei amici, non compagni di squadra, gli altri miei amici, e quell'altro e l'altro ruffiano che aveva in parte sono sempre rimasti in piedi. Poi è venuta la giuria e mi ha detto: Visentini, la prossima volta vai a casa. Ho detto: tranquilli, se non vi andate a casa voi vi butto per terra anche voi. E poi siamo andati avanti, io ero sempre secondo in classifica, e fino all'ultima tappa che poi ci siamo ruotati con Romini, Gerardo, sono caduto, sì, nel canale, ho rotto di nuovo lo scafoide, poi basta, comunque io nel giro arrivavo secondo, ma...
Sì, sì, no, ma il problema è che doveva arrivare primo. Leo Turrini, Senna e Prost erano niente in confronto a questo.
No, no, io a sentire questo racconto molto intenso di Roberto credo di capire cosa possa passare per la testa di Leclerc a proposito della potenza del mercato britannico, hai capito? Se facevano queste cose pro Roche, chissà cosa potrebbe accadere a beneficio del baronetto. Però volevo chiedere un'altra roba a Visentini. Sì. Perché c'eravamo, eccetera. Ma tu andavi più d'accordo con Moser o con Saronni?
Ma io con tutti e due. Guarda, a dire la verità, gli avversari più agguerriti erano quelli della mia squadra, perché io ho sempre andato d'accordo con tutti. Con tutti, Moser, Saronni, Ino, Fignon, erano sempre. C'era ultimamente la squadra che aveva delle tendenze un po' che capivo subito, perché io non sono coglione, capito? Le vedo subito le cose, è come uno scende dalla macchina, lo vedo subito, capito? O come ho visto Toriani chiuso in macchina con i vetri, sciarpa, cappello, riscaldamento a 1000, volevo aprirgli la portiera per tirarlo giù e ha chiuso le portiere per non perché al Gavia potevano finire la tappa in cima, erano sempre quelli che vincevano, perché ero arrivato su di primi anch'io, però arrivare in fondo con un principio di congelamento, sì, e cadere e rompersi le ossa per
Toriani, per Toriani, no, no, ma io mi ricordo Andrew Hampstead con le labbra viola, cioè erano immagini.
Beh, lui cita ad esempio: è passato, se non mi ricordo male, sul Gavia è passato in testa Van der Velde, che poi, sì, poi si è staccato, sì, perché ha rischiato di congelare. Capisci?
Ma la metà sono anche scesi in macchina, hai,
certo,
capito?
più della metà, ecco. Roberto, perché non lo dirò mai, ma un paio di corridori li abbiamo tirati su anche noi, ma non dirò mai.
Se ci fosse stato qualcuno che comandava nel gruppo, solo che lì andava bene tutto, no? Uno fermano la corsa sopra e basta, finita. Il giorno dopo partiamo da Bormio e basta, capito?
Senti Roberto, è un piacere parlare con te, andrò avanti per ore ma devo chiudere il programma, però ci torni a trovare? Possiamo richiamarti un'altra volta?
Quando vuoi.
Oh, ma grandissimo. Idolo.
Non c'è problemi.
Tanto qua sei tra amici, amico mio, anche perché io quel ragazzino biondo con la maglia bianca me lo ricordo ancora e mi sblocca dei ricordi. Grazie Roberto, grazie,
ciao,
un abbraccio.
Grazie, ciao, Roberto, ciao, un abbraccio.
Ciao, grazie anche a te, professor Staggio. Anche lei ci deve venire a trovare un po' più spesso, però.
Quando mi convochi, tu sei il mio CT, sei l'unico mio CT. Però non so, secondo me fa un gioco di ostruzione Leo.
Anche secondo me.
Ma lo fa anche. Guardate, vi do una notizia, perché voi siete comunque fuori dal mondo. 30 pari sul 5-4 per Djokovic al quarto,
sì, lo so, la sto guardando.
Scusate se lavoro per voi, no, ma siamo qui. No,
Turrini, sono qui, io la saluto.
No, sono qui, sì, con Hamilton e Leclerc. Adesso magari dopo ci colleghiamo con il TG24 lì, Radio 24.
Ah, per dare il risultato finale.
Sì, perché se aspettiamo Staggi e Genta,
no,
mi
beh,
qui
state
la gente,
freschi.
Sì, ignora, facciamo notte.
Vabbè, io intanto la saluto, vado a Daytona domani, torno mercoledì prossimo a lavorare, quindi martedì prossimo io non ci sono, caro Turrini, e sono fatti suoi. Grazie per Augusto Staggi, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti.